Voi sapete che in prossimità degli elettrodotti pare che sia aumentata la percentuale dei tumori, soprattutto le leucemie. La cosa però non è stata finora associata in modo assoluto, quindi rimane questo forte sospetto, però non ci sono prove e non si sa bene come possa avvenire la cosa. Altro discorso è quello delle onde radio, di cui abbiamo parlato anche l'anno scorso. Per quanto riguarda invece gli agenti chimici, ce ne sono a bizzeffe. Come vi avevo accennato l'altro giorno, si dividono in due classi, e precisamente quelle sostanze che sono attive nella loro
azione. La sostanza è simpaticissima. Mo si impagna una matta, però sì.
Quelle che sono attive nella loro condizione iniziale, cioè così come sono presenti in natura, e quelle invece che hanno bisogno di un metabolismo da parte dell'organismo per poter diventare mutagene. Quale sarà la caratteristica delle sostanze attive così come sono, secondo voi, rispetto a quelle che invece devono essere attivate metabolicamente? Devono essere elettrofili, comunque devono essere molecole che hanno una forte reattività, perché devono comunque sia interagire col DNA. Possono essere elettrofili, come per esempio i cosiddetti agenti alchilanti. Quali sono gli agenti alchilanti? Quelli che alchilano il DNA. Quale può essere un esempio degli agenti alchilanti? Le mostarde azotate. Mostarde azotate che sono sostanze che sono state utilizzate nella prima guerra mondiale come gas tossici, perché essendo agenti alchilanti, quindi essendo fortemente elettrofili, oltre ad essere mutagene, proprio sono aggressive contro l'organismo, quindi possono dare i cosiddetti gas asfissianti, quelli che si usavano.
Com'è che si chiamano, scusi?
Mostarde azotate, i cosiddetti gas mostarda che erano usati. E quindi potevano agire direttamente in quanto dotate di questo gruppo fortemente elettrofilo. Oppure per esempio ci sono i cosiddetti agenti intercalanti, voi sicuramente ne conoscete due. Ci sono due casi. Sono
sicuramente.
Conoscete, avete sentito biologia molecolare? No. Non sono intercalanti. Qualcuno vi ha descritto l'analisi del DNA su elettroforesi? Con che cosa si colora il DNA? Come? Bromuro d'etilio. L'etilio è un intercalante, cioè una molecola che si va a inserire all'interno del DNA ed è in grado di emettere una radiazione luminosa con un fenomeno di fluorescenza quando è colpita la radiazione ultraviolette. Per questo è usata per colorare il DNA in laboratorio. Ovviamente, andandosi a intercalare, modifica l'accoppiamento delle basi, modifica il DNA, e per questo è un potente mutageno.
Lascio a te.
Grazie, però.
Ti fai girare, poi
certo.
Il genio
può stare qui. Grazie, scusate. Sempre. Vai, lascia a te.
Allora, qual è un altro intercalante? Tra l'altro che veniva e anche ora che hanno utilizzato come chemioterapico, l'actinomicina D, prodotta da un fungo. E quindi sono sostanze che si vanno a inserire nel DNA e quindi possono avere due funzioni: una di alterare fortemente, quindi impedire la corretta replicazione del DNA, o addirittura di andare a bloccare il DNA, appunto, possono portare anche a morte la cellula che viene colpita. Questi sono ad azione diretta. Poi invece ci sono quelli ad azione indiretta, sono quelli che in vario modo vengono metabolizzati dall'organismo e solo in quel modo, solo dopo il metabolismo possono diventare reattivi. Abbiamo visto che questo metabolismo spesso è a livello epatico, abbiamo visto in test di Ames come può metterci in evidenza anche questi mutageni che di per sé non hanno un'azione. Essendo appunto sostanze normalmente inerti che diventano attive solo dopo una sono chiamati cancerogeni indiretti. A differenza dei cancerogeni che agiscono nella loro situazione di partenza, che sono chiamati cancerogeni diretti. Le sostanze che si trovano nell'ambiente cancerogene indirette sono chiamate procancerogeni. Il metabolita che è attivo viene chiamato cancerogeno ultimo, perché ovviamente ci sarà una serie di passaggi per cui avviene questo metabolismo e per cui il cancerogeno da inattivo si trasforma in attivo, inattivo in attivo. E ci spiegano anche diverse situazioni. E una delle principali, come vi ho detto, è quella dell'ossidazione per trasformare le sostanze non idrosolubili in idrosolubili. E poi questo è soprattutto per arrivare a tutti gli idrocarburi policiclici o ciclici, perché attraverso questo metabolismo si trasforma in sostanze che è possibile detossificare. Ora vi vedo gli altri. Vi faccio una domanda. Secondo voi sono più frequenti negli ambienti cancerogeni diretti o quelli indiretti? E perché?
Indiretti.
Perché?
Perché sono più comunemente.
E perché? Perché quelli diretti sono rari nell'ambiente, sono pochi? Sono poco presenti nell'ambiente.
Perché le sostanze instabili sono più rare proprio per un motivo di entropia.
Per essere un cancerogeno diretto deve essere una molecola fortemente reattiva e quindi una volta che si produce rapidamente viene eliminata dall'ambiente, quindi non persiste nell'ambiente, quindi anche se si produce una quantità significativa di queste molecole vengono inattivate in tempi brevi. Quindi, viceversa, i cancerogeni indiretti, essendo sostanze molto poco reattive, persistono abbondantemente nell'ambiente, quindi i cancerogeni diretti dal punto di vista ambientale, se non in particolari situazioni, sono meno importanti. Per quanto riguarda i cancerogeni indiretti, vi dicevo che ce ne sono una infinità. Ve l'ho detto, i derivati del catrame, quindi per esempio tutti i ciclici, il benzene e così via, tutte sostanze che sono presenti nell'ambiente e che fanno parte del quotidiano inquinamento. Vi avevo già detto l'anno scorso che una delle cose meno salutari che ci sia è una bella bistecca. Però, perché? Perché si formano appunto tutti i prodotti della combustione, dove vedete quella bella grigliatura. Ma
che so.
Poi uno dei produttori principali di questo tipo di inquinanti sono ovviamente i residui della combustione, che riguardano soprattutto i derivati di fondamentalmente di combustibili, tranne quale? Quale è per un livello più basso di produzione di sostanze tossiche? Quale gas?
Metano.
Metano. Che già i derivati, cosiddetto gas liquido, quello derivato dal combustibili fossili, ha una percentuale di prodotti nocivi più alta, anche se molto più bassa rispetto alla combustione di petrolio, carbone o legna o quindi derivati. Quindi questi prodotti tossici si accumulano nell'ambiente. Aggiungiamo un'altra cosa, avevo detto penso l'anno scorso, quando si parla di benzina verde si dice una cosa assolutamente assurda.
Senza piombo.
Come?
Senza piombo.
Senza piombo, ma perché viene chiamata verde? Perché dovrebbe essere ecologica? Perché invece è una buffonata e togliata? Soprattutto? Benzene. Che fa da antidetonante quello che faceva prima il piombo tetraetile. Quindi in realtà si tratta sempre di una sostanza fortemente inquinante in seguito alla combustione. Poi ci sono tutta una serie di coloranti che hanno un'azione cancerogena. Uno che oggi non si usa più, che però è molto importante ed interessante anche come meccanismo di azione, è l'anilina. La quale anilina dava tipicamente dei tumori carcinomi della vescica. Perché della vescica? Perché la anilina è un procancerogeno che a pH basso si ionizza dando origine ad un composto fortemente reattivo nell'organismo dove si trova un pH basso. Ovviamente a livello delle urine. Ecco quindi che la concentrazione di anilina attivata, quindi ionizzata, si raggiunge solo a livello del tratto urinario. Ed ecco quindi la specificità dei tumori alla vescica causati dall'anilina. Si sono avuti, soprattutto nei laboratori delle radici, un enorme numero di tumori della vescica legati all'uso dell'anilina. Poi ci sono sostanze che invece sono usate e che possono essere o meno tossiche. Per esempio, la cosa più stupida che ci sia probabilmente sono i nitrati e i nitriti per
i salumi.
I salumi per... perché?
Per dare il colore rosso vivo.
Perché i nitriti mantengono il colore rosso vivo delle carni. Non hanno effetti sulla composizione organolettica dell'alimento, ma la mantengono bella da vedersi anche quando l'avete tagliata. Cioè, se mettete delle fettine in frigo non trattate le tirate fuori dopo mezz'ora, sono marroni schifosissime. Se sono trattate con nitrati e detriti sono belle rosse come appena tagliate. Qual è però il rovescio della medaglia? Che a livello dello stomaco, in concomitanza con la presenza di amine secondarie, si possono formare delle molecole chiamate nitrosamine, le quali nitrosamine a loro volta metabolizzate dalle cellule possono dare origine ad un composto mutageno. Ecco quindi che i nitrati e i nitriti sono pericolosi in quanto sono cancerogeni. Non sono potenti cancerogeni, pur tuttavia sono cancerogeni significativi e soprattutto vengono utilizzati per qualcosa che non ha nessuna utilità se non una puramente estetica. Quando voi mangiate il salame, sapete il colore dovrebbe essere?
Marrone.
Marrone. Cioè se vedete un salame marrone non significa che è fatto male. Significa che non ci sono conservanti. È lo stesso discorso della marmellata. Cioè meglio la marmellata con la muffa o senza muffa?
Con la muffa.
La muffa ti indica che non ci sono conservanti. Quindi possibilmente cercare sempre di evitare la presenza di nitrati nelle carni, perché non hanno nessuna utilità pratica. Ci sono altre sostanze che possono essere più o meno dannose, però hanno una funzione conservante e quindi possono essere utili. Questa è solamente una questione puramente estetica, quindi vedete quante citazioni si fanno. Passiamo poi ad un altro tipo di coloranti, che sono i cosiddetti coloranti azoici. Coloranti azoici che sono estremamente importanti, lo sapete perché? Coloranti azoici, perché sono estremamente importanti? Perché vengono utilizzati per colorare i cibi. Vengono utilizzati per colorare i cibi. Voi andate intanto al bar, la prossima volta che vi prendete un Campari, un Bitter, qualcosa, leggete sulla bottiglietta e troverete scritto colorato con E100 e qualcosa. Era un colorante azoico. Allora, è evidente che se si usano per colorare i cibi non fanno male.
No.
Allora, si dividono in tre classi i coloranti azoici. Quelli mutageni, quelli cancerogeni, quelli non dimostrati cancerogeni e mutageni e quelli innocui. È evidente che quello che trovate nel bitter è nella categoria degli innocui, però tenete presente che tra questi coloranti azoici c'è anche il DAB, che è chiamato anche giallo burro, perché dà alla margarina il colore del burro. Oggi ovviamente non si usa più perché è dimostrato il cancerogeno, ma si è usato per 40 anni o più per colorare la margarina e farla sembrare burro, da quel colore del giardino. Sono veramente innocui gli altri? Beh, devo dire pare proprio di sì. Con tutto ciò, come? Non lo usano più, quindi potete mangiarle. No, il discorso è un altro, che anche in questo caso apparentemente ormai possiamo dire con relativa tranquillità che sono innocui quelli che vengono usati per colorare gli alimenti, ma con tutto ciò è abbastanza inutile, perché è una cosa puramente estetica. Tant'è vero che quando, stava una trentina d'anni fa o anche più, è scoppiato lo scandalo dei coloranti azoici cancerogeni, e ci fu un crollo delle vendite di tutti gli alimenti cosiddetti colorati, quindi bitter e cose del genere non si prendeva più nessuno, tant'è vero che voi avrete visto che ci sta anche il bitter bianco. bitter bianco è stato introdotto allora perché nessuno prendeva più il bitter rosso. Dopo un po' di anni la gente se ne è dimenticata e ha ricominciato a prendere il bitter rosso. Perché queste cose si fanno molto spesso sulla onda esclusivamente dell'emozione senza nessun ragionamento logico. Cioè, sono pericolosi questi coloranti azoici? Alcuni sì, molto. Altri no. Quindi potete bere il bitter rosso. Però, ripeto, vale il discorso che vi facevo prima, che noi diamo troppa importanza ad un aspetto estetico senza andare a vedere cose sostanziali. E poi lo stesso concetto che riguarda, per esempio, i prodotti ortofrutticoli. Cioè la gente si preoccupa dell'aspetto della mela e non di come è stata cresciuta, non di come sta di salute. Per cui dovrebbe un po' più dare attenzione. Per esempio, è pericolosa una mela trattata con i pesticidi?
Sì.
Dipende. Cioè, anche questa dei pesticidi è una cosa che si affronta sempre, chiamiamola, di stomaco, cioè visceralmente, non razionalmente. Cioè, qualcosa trattato con i pesticidi è potenzialmente pericoloso se non è trattato nel modo adatto, perché i pesticidi usati con dovute attenzione e cautele possono essere assolutamente innocui ai fini della salute. Per fare un esempio, tra i pesticidi più pericolosi e attivi ci sono i cosiddetti organofosforici. Quali organofosforici? Sono molto dannosi e tossici, però essendo sostanze molto attive, appunto come i cancerogeni diretti, hanno un tempo di decadimento breve e completo. Per cui, per esempio, un alimento trattato con pesticidi a base di organo fosforico, se è stato trattato, non è stato trattato nelle ultime 2 settimane, è assolutamente sicuro. Il problema dov'è? Che in genere chi coltiva sempre paura che gli si rovini la roba e non mantiene spesso questi tempi di sicurezza. Perché di per sé i pesticidi non sono né male né bene, come sempre, è l'uso che se ne fa. Cioè da noi il problema è quello dell'abuso. Da noi in generale, purtroppo in tutto il mondo. Quindi.
Professore, i solfiti del vino?
I solfiti del vino sono leggermente tossici e quindi non bisognerebbe superare determinate soglie. Tenendo presente che poi l'uomo, da che mondo è mondo, è sempre inquinato e contaminato. Sapete come inquinava il vino i romani?
Pisciandoci.
Noi? Mettevano i sali di piombo per renderlo più chiaro, come chiarificante. Oppure sapete come si truccavano le donne nel Medioevo?
Con la piombo sempre.
Con la piacca, quello, sempre derivato del piombo. E sapete come erano fatti gli acquedotti romani?
Foderati.
Di piombo. Infatti tutti i romani soffrivano di saturnismo. Che cos'è il saturnismo? È un'intossicazione cronica da piombo, chiamata proprio così dal nome di Saturno. E viceversa, lo sapete, le persone che hanno avuto il polmone più danneggiato dal fumo di tutti? Gli uomini delle caverne, quando non si era inventato il camino. Cioè, voi ci ridete, ma... Quindi l'inquinamento è una componente delle funzioni dell'uomo, di cui siamo divenuti consapevoli solo recentemente, e che non va né demonizzata né ignorata. Oggi come oggi siamo in grado di cercare detto, tanto non fa la grossa, siamo in grado, dovremmo essere in grado, potremmo essere in grado, dovremmo affrontare il problema di mantenere un equilibrio con l'ambiente. E quindi questo stesso discorso vale per quanto riguarda i cancerogeni. Ho detto, per esempio, in città uno dei problemi grossi di inquinamento dei cancerogeni è il benzene prodotto dalla combustione della benzina verde. Poi l'altra cosa, si dicono un sacco di palle in giro, nel senso che secondo voi le macchine di idrogeno sono meno inquinanti? Dipende. E da che cosa dipende?
Da come purifichi l'idrogeno.
Da come viene prodotto l'idrogeno, perché è chiaro che se tu bruci petrolio per produrre idrogeno, cioè sarà meno inquinante dove, cioè può essere meno inquinante per la città, perché lì nella città la macchina che funziona con l'idrogeno non produce prodotti della combustione, però dove produce eccetera l'idrogeno è lo stesso. Quindi, insomma, sono sempre discorsi molto relativi. E poi tenete sempre presente che ogni step di produzione aumenta l'inefficienza del sistema. Se voi usate direttamente per produrre energia un combustibile, avete una certa efficienza. Se usate questo combustibile per ottenerne un altro, e poi con quello avete diminuito l'efficienza del sistema. Quindi, insomma, sono sempre discorsi molto complicati su cui la gente invece parla piuttosto a bandera. Per cui inquinanti, sostanze chimiche.
Ci possono mettere.
L'amianto è un minerale, è un minerale particolare che è caratterizzato dal fatto che si tratta di un minerale a fibre, che può essere ispirato o ingerito, in quanto tende a essere a sfaldarsi, a essere volatile. Ha la caratteristica di essere associato con un particolare tipo di tumori che sono chiamati mesoteliomi. Mesoteliomi sono tumori, come dice il nome, del mesotelio, cioè delle superfici delle cavità, quindi possono essere pleurici, peritonali, pericardici. Questi tumori sono tumori molto particolari perché? Perché sono tumori maligni, anzi sono considerati molto maligni, ce ne sono diversi tipi. Anche, ecco, questo è un altro caso di tumore che metastatizza raramente. Il mesotelioma raramente metastatizza e comunque metastatizza molto tardivamente, però è estremamente maligno perché non si riesce a controllare il loco. Quindi, allora, per cui l'amianto e i degradi dell'amianto sono estremamente pericolosi quando si volatilizzano, cioè quando si riducono in dimensioni che siano tali da poter circolare nell'aria, anzi ci sono maggiori o minori probabilità che possano portare al mesotelioma in funzione delle dimensioni delle fibre. Questo è un altro degli esempi tipici che vi facevo della difficoltà di associare una particolare sostanza con un tumore, perché per esempio l'incidenza dei mesotelioma, mesotelioma è normalmente un tumore raro, l'incidenza dei mesoteliomi nei laboratori dell'amianto è molto elevata. Ma molto elevata significa non uno ogni due, ma uno ogni mille. Perché uno sì e 999 no? Quindi questo è il discorso che abbiamo fatto sempre, cioè che abbiamo fatto in ultimi giorni, che i cancerogeni agiscono come generalmente induttori, perché il tumore arriva in una manifestazione fenotipica, concorrono tutta una serie di ulteriori fattori. Non solo, un tipo di tumore non è specificamente associato ad un particolare cancerogeno, ma in genere di diversi cancerogeni possono causare tumori che sono tra loro diversi a seconda delle cellule che sono colpite. Quindi non c'è una, per esempio c'è qualche volta un'associazione particolare, come può essere il caso del mesotelioma, ma è un problema di localizzazione di queste fibre che dal polmone, oppure nel caso dell'anivina, che vi ho detto è legato non una specificità d'organo, ma una specificità di situazione ambientale, per cui l'anilina si trasforma in quel caso solamente in cancerogeno ultimo. E quindi questi metodiomi sono sicuramente una malattia estremamente grave, che è comunque stata con certezza associata alla presenza dell'amianto. Questo rappresenta anche un grosso problema ambientale per noi oggi, perché intanto l'amianto è stato usato in modo indiscriminato per decine di anni. Sapete che cosa si faceva con l'amianto?
I tetti,
i solari. Non sarebbe il vetro. Non sarebbe neanche quello.
I tetti, i solari, quindi l'erosione pure.
Molto peggio.
Cosa si faceva?
Le pasticche dei freni. Perché? Perché con l'amianto erano resistenti alla temperatura, però questo che cosa significa?
Si spallavano.
Come?
Si spallavano su.
Sì. Fisiologicamente una pasticca di un freno si consuma e quindi mandavano nell'aria le grandi. Perché per tutti gli altri usi dell'amianto il problema non è legato alla presenza dell'amianto, ma alla liberazione dell'amianto. Quindi per esempio un tubo d'amianto, un tempo d'amianto, che poi era legno, soprattutto il materiale che si usava per il vaso di cemento amianto, non è pericoloso di per sé, è pericoloso quando si degrada e comincia a sfaldarsi. Cioè, immaginatevi la pasticca del freno. Infatti c'è stato un periodo, voi non eravate ancora nati, cui le macchine non frenavano più, perché finché non sono riusciti a mettere a punto delle pasticche che funzionassero senza l'amianto in modo adeguato, qui o si consumavano subito o non frenavano all'inizio, quando è stato messo a bando appunto l'amianto. E quindi tutti questi, queste sostanze sono presenti abbondantemente nell'ambiente e sono a rischio di... Si possono evitare i cancerogeni? Evidentemente no. Il discorso è quello di cercare di ridurre al minimo l'impatto e di ridurre al minimo l'effetto sulle persone. Quindi io direi che sui cancerogeni chimici quindi ce ne siamo fatti. E adesso parliamo ai cancerogeni virali. Io vi dico subito che venerdì parleremo in particolare di questo codice RNA. Però è una lezione più per mia soddisfazione, io non lo chiedo praticamente mai, cioè può capitare se viene il discorso, voglio dire, se per disgrazia come domanda vi capita così ex abrupto virus oncogene RNA, sapete che significa? Che state lottando per il 39.
Wow.
Questo è l'unico caso in cui faccio un genere questa domanda.
Lo segno.
Come? No, questo perché volevo dirvi. Io vi farò sui virus sono cose. Però sui virus sono cose
nelle sì, sì. Ordine compagni, ordine. Certo, 10:39
è questa lezione solo su io sono cogliere, non perché abbia un'importanza tanto, cioè mi rendo conto, cioè non sono ancora così megalomane, mi rendo conto che non sono talmente importante in teoria dal punto di vista della patologia umana da significare una lezione intera, però lo giustifica il fatto che fare una lezione su un argomento in modo più approfondito può essere utile per voi per vedere come le cose non siano solamente quelle che si fanno, le lezioni che si leggono sui libri, ma abbiano uno spettro molto più alto. Perché vi faccio questa lezione? Perché ho lavorato 30 anni sulla sottologia di Renan, quindi sono un po' lezionato. Per cui riserviamo la lezione prossima. Oggi parliamo del virus oncogeno. Allora, che cosa sono il nome stesso, sono virus che sono in grado di indurre la trasformazione neoplastica delle cellule che diventano. Abbiamo già detto che si dividono in virus a DNA e al RNA. Quelli a DNA possono appartenere a diverse famiglie, devono avere, questo vale per tutti, una caratteristica comune tutti quanti. Qual è questa caratteristica? Che caratteristiche devono avere i virus oncogeni rispetto agli altri virus?
Integrare?
No.
Modificare il ciclo cellulare?
Come?
Modificare il ciclo della cellula?
Devono avere proprio la caratteristica di base. Che possono non essere, non che devono essere, che possono non essere mitici, cioè possono comportarsi come virus persistenti, cioè in grado di mantenere la cellula in una situazione di infezione, quindi poter essere prodotti a distanza di tempo, magari di anni. Voi sapete naturalmente che i virus a DNA non litici, quanto riguarda perlomeno questi che sono problemati con la persistenza, sono in grado di comportarsi solamente in due modi diversi, cioè non sono in grado di essere prodotti senza lisare la cellula. Quindi la cellula può avere o un ciclo litico o un ciclo di latenza, di soggiorno. E si comportano in modo molto simile a come si comportano i batteriofagi misogeni. Cosa sono i batteriofagi misogeni? I batteriofagi misogeni, che cosa sono?
Batteri.
I batteri.
E che caratteristiche hanno?
Trasferiscono il loro DNA all'interno di quello del batterio.
Però lo fanno tutti i batteriofagi.
Trasferiscono
il loro DNA, si replicano e rompono il batterio. Non è che integrano il DNA all'interno di quello del batterio. E perché non si replicano? Perché non si replicano i batteriofagi misogeni? Perché non si replicano i batteriofagi misogeni? Sì, ma perché?
Aspettano condizioni più favorevoli. Aspettano condizioni più favorevoli.
Più sfavorevoli.
Più sfavorevoli.
Allora, voi avrete sicuramente fatto l'espressione delle proteine virali e voi sapete che molti virus avete dei cosiddetti early genes e late genes. Che vuol dire? Mi pare che non l'avete fatto. Ci sono le proteine precoci e le proteine... Oh, l'inglese lo dovete sapere! Quindi, proteine precoci prodotte dai cosiddetti early genes. Allora, nel caso dei batteriofagi misogeni, tra le proteine precoci ce n'è una che inibisce l'espressione delle proteine che servono per attivare il ciclo litico. Quindi se viene espressa questa proteina, il ciclo litico viene bloccato e in questo caso il batteriopago si può integrare nel genoma cellulare. Fino a quando viene prodotta questa proteina, il ciclo litico è bloccato. Quando si riattiverà il ciclo litico? Quando una serie di circostanze esterne bloccherà la produzione di questa proteina e attiverà la produzione delle proteine R del ciclo litico. Quali sono i fattori esterni che possono causare questa attivazione? Lo sapete? Lo sapete che in quelli disgraziati una volta però uno studente figlio di Marx, quali sono? Batteri con infiammazione, ce lo vedo male.
I fattori di crescita che
la noia.
Guardate l'intuizione di tutti quanti. Quali sono? L'angolino. Quali sono? Dai.
Quali sono? Romano, quali sono?
Da mangiare.
Calore, emozioni ultraviolette, danno cellulare. Ma dite che non lo sapevate! Tutti questi agenti chimici e fisici che stressano il batterio. Cosa vi fa pensare questo?
Cosa vi fa pensare?
Qualcosa di, ovviamente, che riguarda la patologia umana. Voce! Quale? Herpes labiale. Guarda caso. Quando è che si viene l'herpes? Lasciamo lo stress, ma quando avete la febbre? Quando andare a prendere il sole? Quindi è esattamente lo stesso concetto dei batteriofagi. Quindi questi virus oncogeni si comportano come virus, come batteriofagi misogeni. Anche nel caso degli herpes, così come vediamo anche i papillomi, eccetera, i cicli produttivi e non sono alternativi. Cioè, la cellula o è producente e va in ciclo litico, oppure ha il genoma al suo interno e continua a produrre solamente questi geni precoci. Guardate bene, c'è una differenza rispetto, per esempio, ai batteriofagi. Si integrano i virus oncogeni al DNA?
Possono.
Normalmente?
Però possono.
Questa è una cosa abbastanza discussa, perché apparentemente, c'è una teoria che dice che la trasmutazione è legata all'eventuale integrazione di parti del virus. Per esempio, gli herpes sono sempre in forma episomica, così generalmente i papillomi. Come? Conviene. Ecco, questo è sempre un discorso difficile, perché noi generalmente vediamo sempre in senso finalistico ogni situazione e di solito cerchiamo abbastanza, perché anche se è andato casualmente, le cose sono andate nel modo più utile perché c'era una selezione in fuori. Però non è che sono finalistico, quindi non è che il virus si integra e si integra perché gli conviene. In genere succede il contrario, cioè sopravvive quello che ha le condizioni più favorevoli. E quindi Infatti, tanto per farvi un esempio, la maggior parte dei virus oncogeni e RNA, di cui parleremo la prossima volta, non sono virus naturali, sono virus naturali, no, non è che sono stati fatti in laboratorio, è che sono virus che sono occasionali, cioè che colpiscono qualche animale oppure che escono fuori da una ricombinazione casuale in laboratorio, ma in natura generalmente non si trovano. Secondo voi perché? I virus cronici sono diffusissimi in natura, solo i virus acuti sono rarissimi in natura e per la maggior parte sono occasionali.
Lo stesso motivo dei cancerogeni diretti.
Cioè?
Cioè magari sono più stabili e quindi...
Perché?
Scusi, prof, ma se lì sono...
È che uccidono un tempo prima che...
Uccidono troppo rapidamente. Ricordatevi che in natura nessun parassita che voglia sopravvivere distrugge il suo ospite. Se è in grado di distruggere il suo ospite rapidamente, non è in grado di sopravvivere. Guardate anche le malattie, generalmente le malattie che sono mortali, ovviamente trasmissibili e infettive, non hanno mai il 100% di mortalità. Pensate poi addirittura, un esempio c'è stato sulla scala di questo, per quanto riguarda la mixomatosi del coniglio. Mixoma è un virus della famiglia dei pox virus che è mortale al 100% per il coniglio. Quando, vi ricordate, ho parlato l'anno scorso del problema dei conigli in Australia e ho parlato delle volpi, l'altra idea è per estirpare i conigli dall'Australia è stata introduciamo il virus del mixoma che ha una mortalità del 100%. Allora, è stato introdotto il virus del mixoma inizialmente apparentemente con risultati notevolissimi perché la proliferazione è stata ridotta del 90%. Il 10% sopravvissuto è diventata una popolazione che convive con il mixoma senza conseguenze gravi e se lì ha creato il morto. Quindi, ecco che bisogna sempre vedere con molta attenzione. Comunque, quindi, sostanzialmente, questi virus, questi DNA virali, sono in condizione episomica e rimangono latenti per la produzione di queste proteine precoci. Come si chiamano, per esempio, negli herpes? Come? L'avete sicuramente sentito, però in un'altra vita, in un'altra materia, quindi assolutamente non è il caso di collegare le due cose. Antigeni?
Superfici. Ah no.
Come? Non ci credo che il professor Perna non ve ne ha parlato. Probabilmente ne hanno parlato anche immunologie, forse, però sicuramente di
quello. Non sono di attracco, sono quelli che permettono di penetrare.
Antigeni, gli antigeni nucleari, antigeni T, gli antigens. Non è dormivate. Cosiddetti T-antigens sono appunto le proteine originali che sono in grado di mantenere il virus in uno stato di latenza fino a quando non vengono inattivate da un'alterazione della situazione della cellula stessa. In questo caso la cellula passa dal ciclo non produttivo al ciclo litico e però va incontro la distruzione. tra l'altro c'è cioè, loro quelli di idea tra permissive e non permissive secondo che possano andare o meno incontro al ciclo.
Noi abbiamo fatto un NLP da fare
perché trasformano? La cellula che infettano questi virus, questi herpes?
Gli herpes. Ma perché lei dice trasformano? Non sono associati a tumori, cioè non sono la principale causa. Per esempio l'Epstein-Barr si può ritrovare nel linfoma di Burkitt, però non è lui il generale responsabile. No, cioè collabora, diciamo che lui è un concertante di queste. Beh, per esempio lui dovrebbe mandare la cellula, la immortalizza e poi dovrebbe riuscire a mandarla in replicazione, però siccome la cellula gli resiste, allora comunque poi abbiamo una serie di mutazioni che la mandano, poi alla fine si accumulano e diventa.
Resiste.
Certo è quello.
Come fa? Che cos'è di questo virus che spinge la cellula a morire, spinge la cellula a immortalizzarsi? Cos'è, perché? Voi non siete curiosi, è la miseria.
No, professore, siamo solo ignoranti.
Ignoranti siamo tutti, però uno può essere un ignorante curioso o un ignorante se ne frega. Dobbiamo cercare di essere ignoranti curiosi.
Per esempio hanno proprio geni virus che traslocano per aumentare il ciclo cellulare, per diminuirlo, cioè proprio vanno a giocare all'interno dei, o dei oncogeni oppure vanno oncogeni oppure vanno a sopprimere gli oncosoppressori. Il papilloma faceva così, per esempio, quando il virus del polioma virus, quando andava all'interno, quando infettava le cavie. Che
sostanzialmente queste proteine precoci mimano la cellula di oncogenici. Cosa banalissima, basta usare un momentino. Cosa succede? Perché questi virus portano alla trasformazione spesso? Perché queste proteine prodotte che mantengono il virus in uno stato di latenza sono anche proteine che spesso attivano la replicazione cellulare, che mimano l'azione degli oncogeni cellulari o inibiscono la funzione degli oncosoppressori cellulari. Ecco quindi che la cosa non è sufficiente per trasformare la cellula, ma è sufficiente per spingerla ad avere un maggiore numero di probabilità di andare incontro alla trasformazione neoplastica. Ok? Il caso dei papovirus è abbastanza simile, con una serie di considerazioni che dobbiamo fare. Intanto, che cosa significa papova?
Non è che fa le verruche.
Papilloma, polioma, vacuolanza. Quindi sarebbe l'SV40. Quali sono tra questi i virus oncogeni? Seri?
17?
16? No, non sto parlando del papilloma, sono l'SV40 e il polioma. Sono notoriamente virus che inducono tumori maligni. Con una piccola strana caratteristica, ne inducono solo in animali che non sono i loro ospiti naturali. Per cui sono cose nel mondo, però non sugli animali che infettano una norma. Qual è un altro virus della famiglia simile all'SV40 che invece interessa particolarmente l'uomo?
Quello che dà però la malattia alle leucoencefalite multifocale.
A proposito di questo, tra l'altro, in molti casi di mesotelioma è stata trovata l'infezione da parte di SV40, quindi anche l'SV40 sembra essere associato possibilmente col tessuto di O. Dice, ma come cacchio è finito l'SV40, che sta per simian virus 40, cioè virus della scimmia 40, nelle persone? Come è finito nelle persone?
Contatti con le scimmie. Come? Contatti con le scimmie.
I famosi missionari che in Africa si sono presi l'AIDS dalle scimmie.
Non so.
No.
Graffi, morsi, no. Cibo,
inquinato. E gli atroge. No? Che vuol dire gli atroge, no? Come? Gli atroge, no? Che vuol dire? Quale procedura medica? Come? Con le scimmie infermiere, no? Nessuno viene a tenere le scimmie.
Io, è un'idea geniale, se studiamo gli infermieri con le scimmie.
È stato un problema quello della vaccinazione con il virus della poliomielite inizialmente, perché venivano cresciuti in colture di scimmie.
E quindi, anche loro essendo poi all'interno del...
Quindi, inizialmente, c'è stato anche questo problema. Quindi vedete bene che generalmente noi siamo appunto gli attivisti stregoni, perché sicuramente la vaccinazione antipolio è stata una grandissima...
Vincita.
Vittoria, perché... Io sono stato vaccinato da piccolo, non mi ricordo ancora, bambini poco più grandi o più piccoli, con grossi seri problemi, con persone morte di poliomielite, quindi è stato veramente un salto in avanti. Però si è portato, come sempre, una serie di effetti collaterali, come quando bombardano, ci sono dei piccoli effetti collaterali. Allora, quindi, abbiamo... e poi i virus dei papillomi. Virus dei papillomi che hanno una particolarità molto interessante e notevole, qual è? Come?
No. No, che a seconda di quale infetto no, hanno fanno due cose diverse. Se infetto...
No. Non avete chiaro il concetto?
No.
No, allora no.
Questi virus infettano le cellule dello strato basale dell'epidermide,
sì.
In divisione non è per bene, però possono essere prodotti soltanto quando la cellula sta cheratinizzando, cioè una serie di fattori nucleari che vengono prodotti per la differenziazione cellulare sono necessari al virus per la produzione delle proteine strutturali, quindi... Il virus non viene prodotto nelle cellule che infetta, mai. Viene prodotto solamente quando, in quelle cellule che differenziano, quando raggiungono quel particolare stadio della differenziazione. Che poi è il motivo per cui i papillomi sono stati studiati solo in anni abbastanza recenti, perché fino a non molti anni fa non era assolutamente possibile produrre in vitro. Allora, per poter essere prodotto il virus non bastava che infettasse la cellula epiteliale, occorreva che quella cellula epiteliale fosse uno specifico punto della maturazione, della differenziazione, perché produceva una serie di fattori nucleari che a quel punto spingevano il virus
al ciclo di
allora, cioè, considerate, qui c'è l'epitelio con le cellule basali. Allora, queste cellule vengono
oggi non sto riuscendo a seguire.
Però non producono il virus. Poi si dividono in una parte di queste cellule.
Ho fatto microbiologia, quindi
tendono a maturare.
Perché ho detto, noi siamo scemi, siamo ignoranti.
La passo dall'altra parte.
Grazie.
Dall'altra parte.
solo a questo punto producono il virus. Tutte queste cellule sono infettate, ma solo queste producono il virus. Perché sono necessari dei fattori che sono presenti solo a quello stadio del virus.
Però già c'è iperplasia a livello... Cioè, nella veruca già c'è l'iperplasia, è uscito già dallo sfondo basale.
Sì. Perché le cellule